Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e benvenuti all'ascolto della terza puntata di Birdland dedicata ad Arti Show. Arti Show che abbiamo lasciato al termine della seconda puntata negli ultimi mesi del 37, quando il band leader e clarinettista, che nel corso dell'anno ha dato vita ad una nuova compagine, si sta muovendo in una direzione più in sintonia con lo swing, la musica proposta da grandi orchestre che sta spopolando tra i giovani americani. Alla fine del 37 Shaw si trasferisce a Boston, dove con la sua orchestra ha un lungo ingaggio in una sala da ballo, il Roseland State Ballroom. Poi nei primi mesi del 38 Shaw si dedica alla riorganizzazione della band, con una serie di avvicendamenti nel personale e con un rinnovamento e una riqualificazione del repertorio grazie all'acquisizione di una serie di nuovi brani di livello. Nel luglio del 38, alla prima seduta di incisione della sua nuova band, Shaw incide un brano che rappresenterà la svolta della sua carriera. Shaw ha l'intuizione di puntare su un brano, Begin the Begin, che Cole Porter aveva scritto per uno spettacolo presentato con scarso successo nel 35 a Broadway. La Begin era un ballo delle Antille francesi e Cole Porter era stato ispirato nello scrivere il suo brano dall'averlo visto ballare all'isola della Martinica. L'orchestra di Shaw eseguiva Begin the Begin con un arrangiamento in cui il ritmo era modificato rispetto all'originale. Shaw aveva constatato che con i ballerini del Roseland State Ballroom il brano funzionava molto bene. Il produttore della seduta si fece convincere, ma volle che il brano fosse la facciata B di un disco che sulla facciata A avrebbe avuto invece Indian Love Call, un brano più conosciuto, più vivace, che conteneva anche degli interventi vocali. Begin the Begin fu inciso nel luglio del 38. Poi l'orchestra partì in tournée e mentre si trovava in giro arrivò la notizia che il brano era il più venduto del momento. Begin the Begin raggiunse il milione di copie proiettando Arti Shaw nell'empireo dello swing. Ecco Begin the Begin, il clarinetto naturalmente è di Arti Shaw. Ma mentre Begin the Begin spopolava, anche la facciata A del disco di Shaw, Indian Love Call, si comportò bene piazzandosi fra i brani più venduti. Intanto nei primi mesi del 38 Artie Shaw aveva ingaggiato Billie Holiday. Facciamo caso al momento. Nel gennaio del 38 Benny Goodman ha trionfato alla Carnegie Hall con la sua orchestra e il suo quartetto, di cui fanno parte stabilmente due musicisti neri, Lionel Hampton e Teddy Wilson. Per il successo di Benny Goodman, che ha il suo culmine proprio in quella serata, per il seguito che Goodman ha nel pubblico giovanile bianco, per il prestigio della sede, la Carnegie Hall, tempio newyorkese della musica classica, l'evento assume una importanza non solo musicale, diventa anche una tappa storica nella vicenda dei rapporti razziali negli Stati Uniti. Ma per quanto riguarda rotture di rilievo così clamoroso delle barriere razziali nella musica, siamo appunto giusto all'inizio. Quando un paio di mesi dopo Billie Holiday viene ingaggiata da Artie Shaw, Billie è una delle prime vocalist nere a lavorare con un'orchestra bianca. E fra i primi casi di questo genere, quello di gran lunga più importante è proprio la combinazione tra una cantante come Billie Holiday, che comincia ad essere un personaggio di primo piano, e un'orchestra di prestigio, anche se non ancora ai vertici del successo, come quella di Shaw. Begin the Begin non è ancora uscito. Non è forse inutile osservare che ad essere all'avanguardia nell'infrangere nella musica le barriere razziali sono due band leader ebrei. Ma c'è una differenza. Nel caso di Goodman è il produttore John Hammond a consigliargli di cooptare nell'orchestra dei musicisti neri che Hammond ammira grandemente. Nel caso di Shaw l'iniziativa è sua. Prima a Chicago in una lunga tappa di un tour, poi nei suoi primi anni a New York come abbiamo visto nella prima puntata, Shaw si era profondamente immedesimato nella musica e nello stile di vita dei musicisti neri. E Billie Holiday era una delle persone con cui nell'ambiente dei musicisti neri Shaw aveva stretto amicizia. Poi nel 1936, in una seduta di incisione, la prima seduta di incisione di Billie Holiday sotto proprio nome, Shaw al clarinetto era stato tra i musicisti che l'avevano accompagnata in quattro brani. Uno lo avevamo ascoltato la volta scorsa e prima di proseguire possiamo tornare a quella session con un altro brano in cui la Holiday interpreta Summertime. Dopo quella seduta di incisione del 1936, Shaw, che aveva appena varato la sua prima orchestra, propose a Billie Holiday di diventare la cantante della band, ma Billie declinò l'offerta preferendo accettare una proposta d'ingaggio di Count Basie. Shaw però non si diede per vinto e quando all'inizio del 1938 la Holiday lasciò l'orchestra di Basie, riuscì finalmente nel suo intento. Questa sua insistenza nei confronti di una cantante gli era del tutto inabituale. Shaw detestava le cantanti che i suoi manager, per ragioni commerciali, lo spingevano ad ingaggiare, cantanti più di musica leggera che di jazz, piuttosto superficiali e solo decorative. Ma Billie Holiday ovviamente era tutta un'altra cosa ed era una cantante particolarissima anche tra le cantanti di jazz, perché il suo modo di cantare era non convenzionale, in un certo modo imprevedibile. Ingaggiando Billie Holiday, Shaw si assumeva un rischio molto grosso. Billie Holiday al pubblico di Shaw poteva piacere meno di cantanti più ortodosse e certamente piaceva meno di cantanti più commerciali ai manager e agli impresari che si occupavano di Shaw. Due mesi dopo che Shaw l'aveva assunta, un articolo del mensile specializzato Downbeat raccontava che c'era una pesante campagna per indurre Shaw a licenziare Billie Holiday e a sostituirla con una cantante di minor talento e meno musicalmente impegnativa. Tutto questo ci dice quanto Shaw fosse sensibile alla qualità artistica di quello che faceva e quanto fosse insofferente per le costrizioni commerciali da cui un lavoro come il suo era condizionato. Alla fine Shaw dovette cedere e prendere, anche se a malincuore, una seconda cantante, bianca, anche perché Billie Holiday aveva una esclusiva con l'etichetta Brunswick e quindi non poteva incidere con l'orchestra di Shaw, che aveva invece un contratto discografico con la RCA. Alla seduta di incisione da cui nel luglio del 38 esce Begin the Begin, c'è in effetti anche Billie Holiday, che canta in un brano, Any Old Time, l'unico inciso da Billie Holiday con l'orchestra di Artie Shaw, e appunto per ragioni contrattuali all'epoca il brano non fu pubblicato. Billie Holiday, l'orchestra di Artie Shaw raggiunge un'ottima esposizione radiofonica, ha successo e in una battaglia fra orchestre vince anche sulla popolare big band di Tommy Dorsey. Inoltre Artie Shaw è un leader che si comporta bene, come abbiamo visto ha una grande ammirazione per la Holiday, che però con lui ha meno spazio per cantare che con Count Basie. Come seconda cantante Shaw ingaggia Ellen Forrest, una cantante di soli 19 anni alle prime armi, che però si sarebbe rivelata una delle migliori fra le cantanti utilizzate dalle big band dell'epoca. Per alcune settimane le due cantanti lavorano fianco a fianco, ma con lei Billie Holiday non ha molto feeling. C'è anche dell'altro e non di poco conto. A Billie Holiday, cantante nera che lavora con un'orchestra bianca, capita di doversi confrontare con spettatori bianchi che la insultano. Ma soprattutto le pesa che non le sia consentito di andare al bar o in sala da pranzo con i musicisti della band, che negli alberghi o nei locali la facciano entrare e uscire dalla cucina, che in un hotel, che per ironia è intitolato ad Abramo Lincoln, da cui l'orchestra tiene dei concerti che vengono trasmessi per radio, le chiedano di usare l'ascensore di servizio invece di quello per i clienti. Così alla fine del 38 Billie Holiday lascia l'orchestra di Artie Shaw, risentita con Shaw per tutta una situazione rispetto alla quale Shaw poteva fare ben poco. La Holiday per un anno si esibisce al Café Society, un nuovo club che si farà una fama anche per il trattamento corretto che tiene con gli artisti neri, ed è con questo lungo ingaggio che Billie Holiday diventa una star. Più tardi Shaw si risentirà quando in una intervista la Holiday parlerà di lui come di un presuntuoso con la pretesa di sapere tutto. Lei aveva preso l'abitudine di chiamare lui e la sua orchestra Gesù Cristo, re del clarinetto, e la sua band. Ma del resto la vanità e la forte idea di sé di Shaw erano ben note. Ma la Holiday era anche consapevole dell'alta competenza musicale di Shaw e del livello dell'orchestra con cui le era stato chiesto di lavorare. Shaw e la Holiday recuperarono la loro amicizia. Nella sua autobiografia la cantante lo definì un combattente contro le persone cattive nel business della musica. E ad un suo biografo che gli chiedeva se avessero mai dormito assieme, Shaw rispose signorilmente: «Ma noi due non abbiamo abbastanza motivi di interesse al di fuori di questo? Siamo stati molto molto amici e questo è tutto». In una seduta del settembre del 38 l'orchestra di Artie Shaw incise I Have Eyes, il primo brano con la partecipazione della nuova cantante Ellen Forrest. Nella stessa seduta Shaw incise anche un brano di sua composizione, Nightmare, un brano che sembra, fra l'altro, possa avere influenzato il compositore di musica da film John Barry per il vamp del tema di James Bond. Nightmare poi diventò la sigla dell'orchestra di Shaw, pur essendo fin dal titolo incubo, ma anche nel carattere musicale non proprio allegro, non il brano forse più indicato in questo ruolo. Alla fine del 38 il brano però, a onor del vero, arrivò in alto nelle classifiche. Con questo Nightmare, ulteriore testimonianza dell'anticonformismo e della integrità artistica di Artie Shaw, ci salutiamo, grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a ritrovarci con la prossima puntata di questa serie di Birdland.